Le 20 e un minuto, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti da Mattia Questafiero. Allora, quale sarà il futuro dell'ex Ilva? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20. Stasera ci facciamo questa domanda, che è anche quella a cui dovranno rispondere i giudici della Corte d'Appello di Milano. Che oggi avete sentito nel GR si è svolta l'udienza in tribunale sul ricorso di Acciaierie d'Italia, la società controllata dallo Stato che possiede l'ex Ilva. Udienza per decidere se confermare o meno la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. L'area a caldo, cioè il cuore della fabbrica, quello dove si fonde l'acciaio negli alti forni, che poi viene lavorato a freddo negli altri stabilimenti, ma l'area a caldo è anche la fonte di inquinamento principale per la città di Taranto, dell'azienda, per le sostanze nocive che lo stabilimento emette. Area a caldo che la stessa Corte d'Appello di Milano aveva deciso per la sospensione qualche mese fa, sospensione che dovrebbe diventare effettiva entro fine ottobre, se appunto questo ricorso presentato da Acciaierie d'Italia non verrà rigettato. Una decisione, quella dei giudici della Corte d'Appello di Milano, che ovviamente segnerà in un modo o nell'altro il destino della fabbrica. In ballo c'è tantissimo, c'è il futuro sia della città di Taranto che dei lavoratori, con migliaia di operai a rischio licenziamento. E dunque tutto passa da quelle aule del tribunale. La notizia è che oggi, dopo essersi riuniti per 2 ore, i giudici di secondo grado milanesi si sono riservati ancora qualche giorno per decidere, ma la loro risposta è attesa a breve, in questi giorni. E dunque una vicenda decennale, quella dell'ex Ilva di Taranto, che è arrivata forse allo snodo definitivo, al suo capitolo finale. E che cosa accadrà? Quali conseguenze ci saranno in un senso o nell'altro? Proviamo a capirlo stasera con i nostri ospiti in questa puntata, anche per prepararci a quello che sarà in questi giorni. Lo facciamo innanzitutto con la nostra collaboratrice Valentina D'Amico, che da tempo segue per noi le vicende dell'ex Ilva. Benvenuta Valentina, ciao.
Ciao Mattia, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto Valentina, la giornata di oggi, 2 ore di udienza in cui i giudici si sono riuniti, dovranno decidere appunto se confermare o meno quello che hanno deciso qualche mese fa, e quando avremo delle novità è la domanda che si fanno tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.
Sì, a quanto pare molto probabilmente la prossima settimana già la Corte d'Appello di Milano si pronuncerà. Oggi sono intervenuti gli avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno proposto l'inibitoria, ottenuto il decreto di chiusura a partire dal 28 ottobre prossimo. Sono intervenuti anche gli avvocati di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che a quanto pare sono stati poco incisivi e un po' ripetitivi nelle loro argomentazioni contro il decreto, almeno questa è l'opinione degli avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini, che si sono detti alla fine quindi della giornata fiduciosi e positivi riguardo alla pronuncia del collegio giudicante, che dovrebbe giungere, loro dicono, la prossima settimana. E dopo dovranno essere messe in moto finalmente le procedure di spegnimento dell'area a caldo. Dico finalmente perché di fatto, nonostante siano state annunciate più volte dal ministro Urso anche in piena aula parlamentare alla Camera dei Deputati, quindi in ambienti ufficiali, ebbene di fatto nessuna procedura di spegnimento è stata messa in atto fino ad oggi. Cosa succederà dopo staremo a vedere, perché i sindacati hanno annunciato battaglia, la FIM-CISL in prima linea, anche la FIOM-CGL, che avrebbe presentato ieri al governo un piano per garantire la piena occupazione. E il governo aveva annunciato 2 giorni di sospensione in attesa del tribunale. Adesso dovrà attendere qualcosa di più.
E di questo parleremo proprio con la FIOM-CGL. Dopo di te, Valentina D'Amico, avremo ospite il sindacato. Ma piccolo recap per gli ascoltatori e le ascoltatrici, una vicenda anche complicata di per sé dal punto di vista giudiziario. Perché la Corte d'Appello di Milano aveva deciso lo stop all'area a caldo nei mesi scorsi?
Aveva deciso lo stop perché aveva riconosciuto il fatto che già era stato accertato dalla CEDU, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che quella fabbrica è altamente inquinante. In quella fabbrica ci sono tonnellate, milioni di tonnellate di amianto, che sono altamente cancerogene, o meno, le polveri di amianto sono cancerogene. L'amianto si trova in impianti come gli altiforni che sprigionano enormi, insomma, quantità di calore e quindi sono altamente dannose per la salute degli operai, andrebbero rimosse. Lo stesso vale per le polveri sottili, la Corte ha riconosciuto lo sforamento dei limiti dell'emissione delle polveri di PM10 e PM2,5 alle quali costantemente, da 60 anni gli operai sono soggetti. Ricordiamo che l'amianto è stato riconosciuto come la prima causa del tumore alla pleura e il tumore alla pleura a Taranto, in provincia di Taranto, ha percentuali altissime superiori a quelle delle altre province pugliesi. Quindi la situazione è drammatica da questo punto di vista. Se io ho una tettoia vecchia a casa, scopro che è d'amianto, la prima cosa che faccio è rimuoverla perché ne va della mia salute, della salute di mia figlia. Lo stesso dovrebbe succedere in un'azienda, specialmente un'azienda che ospita, che dà lavoro a migliaia e decine di migliaia di lavoratori. Anche su questo ci sarebbe da
Sì.
discutere, perché è vero che i lavoratori sono tantissimi. Nel massimo della produzione si è arrivato a picchi di anche 20.000 lavoratori. Adesso si parla di 15.000, ma sono cifre diciamo strumentali utilizzate per tirare a campare. In realtà i lavoratori presenti in azienda saranno sugli 8.000, senza contare tra l'altro quelli in cassa integrazione. Ci sono operai in cassa integrazione a 0 ore. È chiaro che va tutelato fino all'ultimo
Sì.
operaio, no? Non è questo il punto. Il punto è capire come mandare avanti un'azienda ormai arrivata al collasso. Perché
Arrivata,
aggiungo solo una
sì.
cosa che ti può essere utile magari per la discussione dopo. Io chiederei, con la chiusura dell'area a caldo, si dice la produzione continuerà nell'area a freddo, ma io chiederei ai sindacati in che condizioni sta l'area a freddo? Perché a me risulta che diversi settori dell'area a freddo sono chiusi. Per esempio, il laminatoio a freddo, che è il settore in cui vengono prodotti i coils, che sono quelle enormi bobine di acciaio, che è il prodotto finito di un'acciaieria, non vengono prodotti più a Taranto, sono prodotti a
Questo lo
Genova.
chiederemo anche ai sindacati subito dopo di te. Dunque, Valentina, si è parlato in tutti questi anni, no, in cui si cercava di ragionare sul futuro dell'ex Ilva, come contemplare tutte le esigenze del caso e come immaginare anche una sorta di riconversione di bonifica. Ma adesso, con la decisione della chiusura dell'area a caldo, ormai quella strada, possiamo dire, non è più contemplabile.
L'area a caldo, tenere in funzione l'area a caldo,
Sì,
dici?
con la bonifica, con la riconversione, con i forni elettrici, cioè tutte quelle valutazioni che si sono fatte in questi anni.
Il discorso è che sono anni e anni a venire ancora davanti, nel senso se chiude l'area a caldo non c'è più il gas in eccesso che tiene in funzione l'area a freddo o quello che ne rimane. Okay? Quindi venendo a mancare questo gas in eccesso, come tiene in funzione l'area a freddo? Ecco perché si parla di rigassificatore, di nave rigassificatrice, di forni elettrici, ma queste sono tutte cose che non nascono dall'oggi al domani. Per questo, quando si criticano i governi finora succeduti, ecco per questo li si critica tanto, perché cosa avete fatto finora? Cioè un impianto elettrico va costruito
Sì.
e va alimentato con cosa?
E quindi
Chiusa l'area a caldo il 28 ottobre,
si chiude
cosa sarà?
un'era, si chiude un'era, è questo insomma quello che ci aspetta, quello di fronte al quale siamo.
Gli operai vanno a casa sul serio, cioè non c'è più niente da fare lì dentro. Se non le bonifiche, allora loro dicono perché non ci avete formato finora, perché non ci avete dato la possibilità di formarci e impiegarci nella
Nella
bonifica,
bonifica degli
siamo, e
impianti,
siamo tutti
certo.
contenti. E siamo tutti contenti, noi stiamo bene, bonifichiamo, noi lavoriamo, bonifichiamo, i cittadini sono contenti e questa sarebbe, diciamo, una politica economica lungimirante, salvo continuare a dire che l'Ilva è strategica. Ma quale Ilva
Sì, una
ormai?
politica anche sostenibile in termini occupazionali.
Esatto.
Valentina, noi ti ringraziamo e ovviamente tu seguirai, continuerai a seguire tutti gli aggiornamenti e tutti i prossimi passaggi di quello che sarà sull'ex Ilva e ti sentiamo nei GR di Popolare Network. Grazie Valentina. A
Grazie a voi, grazie Mattia,
presto.
buon lavoro. A presto.
La nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico, ci rappresentava molto chiaramente qual è la situazione, una situazione che ormai sembra davvero essere arrivata a uno snodo finale e di difficile poi soluzione anche per capire quali potrebbero essere degli sviluppi futuri. E in tutto questo, diceva, c'è il grande tema dei posti di lavoro, migliaia di operai attualmente in cassa integrazione, altrettanti quelli che rischiano il licenziamento, oltre a tutti i lavoratori dell'indotto che muovono, lo sapete, gran parte anche dell'economia tarantina. Ieri sera c'è stato un incontro tra i sindacati e il governo a Palazzo Chigi, una riunione carica di tensione, sospesa, poi ripresa in tarda serata. Il governo ha ottenuto dagli imprenditori lo stop ai licenziamenti nell'indotto che erano stati annunciati qualche giorno prima. Poi non è escluso una partecipazione pubblica nell'ex Ilva in futuro, in base a quella che sarà poi la decisione della Corte d'Appello di Milano, ma al momento appunto di certo c'è ben poco e soprattutto nessun piano industriale affidabile in base a quello che sarà poi il futuro. E allora, chi ha partecipato all'incontro a Palazzo Chigi è Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM CGIL. Benvenuto Scarpa.
Buonasera, grazie dell'invito,
Allora,
buonasera a
su
tutti quanti.
quali aspetti innanzitutto sono sorte le tensioni nel governo, visto che abbiamo letto di questo?
Beh, alla risposta è una semplicissima domanda. Cosa faranno i lavoratori quando verrà fermata, l'aria a caldo? Cioè il governo cosa intende fare rispetto a questa situazione? Quali tutele ci sono per i lavoratori? Quali condizioni c'è? E questa è stata la domanda che ha generato la tensione, perché a questa domanda pareva quasi scontato per il governo che i lavoratori dovessero essere messi in cassa integrazione. Noi abbiamo detto che questa strada per noi non è assolutamente percorribile.
Di quanti operai parliamo?
Ma noi si parlava addirittura della totalità, salvo un piccolissimo presidio degli impianti, ma un percorso, cioè che questa potesse essere la soluzione a fronte di una condizione decennale e in particolar modo in un contesto dove negli ultimi 2 anni devono essere fatti tutta una serie di interventi che non sono stati fatti ed è per quello che c'è stata la sentenza del Tribunale di Milano, decreto del Tribunale di Milano, cioè inaccettabile. È inaccettabile. Qui il governo ha chiesto questi 2 giorni, poi vedremo se saranno 2 giorni in cui fare le loro valutazioni, siano stati molto chiari. Noi abbiamo presentato un piano straordinario con degli interventi concreti per i lavoratori, per l'ambiente, per la città, per le questioni sanitarie, per la questione industriale. Il governo adesso deve darci delle risposte molto
La
chiare a quello che
vostra
abbiamo chiesto.
richiesta per i lavoratori, se venisse chiusa l'area a caldo, quale sarebbe? Qual è
Noi
la via che potrebbe essere intrapresa?
Beh, intanto la parte di attività è quella di mettere in condizioni le lavorazioni a freddo di lavorare e acquistare le brame che servono transitoriamente, avviare finalmente questo percorso di decarbonizzazione chiesto da tutti quanti, mai partito, dunque stanziare i soldi necessari. Per fare questo, l'intervento pubblico non deve essere, se c'è qualcun altro, allora anche lo Stato interviene, no. Intervento pubblico a prescindere e infine tutta una serie di tutele per i lavoratori che vanno da un nuovo tipo di ammortizzatore sociale integrato e puntualmente pagato fino alla questione ovviamente delle bonifiche ambientali e il tema sanitario rispetto agli interventi che servono e tutte le sanitarie che servono nel territorio italiano.
Sicuramente non si fugge da quello che la Corte d'Appello di Milano ha già stabilito. L'aria a caldo,
Assolutamente,
così come l'abbiamo conosciuta, non può più esistere.
assolutamente, ma questa cosa mi permette di dire, tra denunce fatte dal sindacato, sottolineo fatte dal sindacato, come anche viene citato nella Corte d'Appello, più tutte le vertenze che sono state messe in campo in questi anni, insomma, una decina d'anni che chiediamo che l'intervento di decarbonizzazione venga attuato. Prima rinviato, poi insomma, l'ultima azione è stata quella di togliere i soldi alla soci l'unica società pubblica che doveva intervenire, di Rai Italia. Sono state tolte le risorse per fare il Rai e per impostare insomma, la
Sì. Se
futura acciaieria.
invece dovesse essere accolto il ricorso di Acciaierie d'Italia e dunque la sospensione dell'aria a caldo dovesse essere fermata, a quel punto qual è la sensazione che avete avuto voi anche interloquendo con il governo? Che si continui in qualche modo così come si è fatto in questi anni?
No, beh, se l'aria a caldo viene
Se
fermata,
non viene
ci
fermata l'aria a
dobbiamo.
caldo.
Se non viene, ma guardi, il tema rimane lo stesso, perché anche se non venisse fermata l'aria a caldo, non può durare così, per cui gli interventi devono essere fatti.
A prescindere.
Per cui la questione di fondo è. In realtà che il governo sta già prevedendo lo spegnimento, cioè non è un tema di responsabilità dei giudici, io lo voglio ben dire, i giudici fanno quello che la politica, come dire, si
Sì.
ostina a non fare, per cui sono intervenuti, se una cosa come era non andava bene, sono intervenuti, questo è il punto. Per cui la questione vera è che se non ci fosse anche come dire, la sospensiva del decreto dei giudici, comunque, prima di tutto, le risorse per fare andare avanti l'acciaieria non bastano. Non è un caso che in questi giorni sono stati interrotti comunque le attività di manutenzione, non c'è il carbon coke per far andare avanti, per far funzionare gli altoforni, non c'è il minerale. Per cui torniamo all'altra cosa che noi abbiamo sempre detto, un conto è mettere soldi a spizzichi e bocconi, un conto è dire stanzio 2 miliardi, 3 miliardi, 5 miliardi per far andare avanti l'azienda e fare tutti gli interventi necessari. Anche questo è stato un problema
Sì,
nella
sicuramente
gestione.
la strategia dei soldi a spizzichi e bocconi, come diceva lei, non può più essere ripresa, almeno nelle forme e nelle modalità che abbiamo visto in tutti questi anni, perché poi sono stati sprecati miliardi e miliardi di euro che se invece fossero stati utilizzati per attuare un vero piano di riconversione, forse oggi non saremmo qui a discutere di questo. Senta, Loris Scarpa, le vorrei anche chiedere una cosa che ce l'ha anticipata l'ospite che verrà dopo di lei, che abbiamo intervistato, Luciano Manna, giornalista tarantino che da tempo segue le vicende dell'ex Ilva. Dice per i lavoratori una delle opzioni dovrebbe essere riaprire una legge sull'amianto che permette un prepensionamento degli operai, anche di tanti anni rispetto all'età in cui andare in pensione. È una strada percorribile.
Ma allora mi permetto di dire, noi come organizzazioni sindacali l'abbiamo chiesto da tempo che ci fossero degli interventi previdenziali che riconoscessero le condizioni della gravosità e dell'amianto, per cui non è nessuna novità. Mi preme, dire anche una cosa. Se tu non sei intervenuto sull'azienda, non sei intervenuto neanche sui lavoratori, perché questi temi si ripetono nel tempo. Il punto vero è se il governo capisce, ed è questa la questione di fondo, è che su questa cosa qui servono risorse. E le risorse non le puoi trovare dal bilancio ordinario dello Stato. Devi intervenire in modo straordinario. E questo è il tema. Per cui non è in sé una o l'altra proposta, chi fa la proposta più efficace o la proposta. Il punto vero è se si comprende che per gestire le attività industriali bisogna non lasciar fare al mercato, ma bisogna avere ben chiaro l'Italia che paese industriale deve essere.
E forse.
Deve E per essere un paese industriale, mi dispiace, l'acciaio da ciclo integrale con le nuove tecnologie di RAI e forni elettrici serve.
E
Serve.
certo, e
Punto.
forse dopo tutti questi decenni l'intervento pubblico di questo tipo strutturale è l'unica carta, l'unica soluzione che si può e si deve richiedere, quello che fate voi, sindacati, FIOM, CGIL. Loris Scarpa, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi,
E
signori.
buon
Buonasera.
lavoro, ci si riaggiorna
Grazie,
sicuramente. Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM CGIL. Infine vi facciamo ascoltare allora Luciano Manna, giornalista tarantino, fondatore di Vera Leaks, Radio Vera, che da anni conduce inchieste sull'impatto ambientale dell'ex Ilva. Con lui abbiamo parlato dell'inquinamento, della fabbrica, delle scelte sbagliate negli ultimi 25 anni, di quali prospettive appunto per i lavoratori e soprattutto se secondo lui l'area a caldo va chiusa definitivamente. E con lui siamo partiti proprio da qui, Luciano Manna.
Assolutamente sì, per la chiusura dell'area a caldo e a parte poi quella che deve essere una conferma per tutti i cittadini di Taranto, la chiusura dell'area a caldo, aspettarsi che il governo prenda davvero in mano la situazione, cosa che non ha fatto in tutti questi anni, cosa che abbiamo sempre ribadito, perché questa è semplicemente quella che loro chiamano una tragedia sociale, era semplicemente annunciata nel corso degli anni. Gli operai in cassa integrazione, a dire il vero, a partire dal 2008, quindi molto lontani dai moti, diciamo, ambientalisti, a mettere la gente in cassa integrazione. Gli artefici sono loro, governo, il privato che poi è entrato che si è avvicendato dai Riva ad ArcelorMittal, quindi nel corso degli anni operai licenziato, operai in cassa integrazione, operai senza un futuro. Questa tragedia sociale l'hanno costruita loro. La politica industriale non lo fa un tribunale, ma il tribunale interviene nel momento in cui i ministeri non hanno fatto il loro dovere e quindi c'è qualcuno che non rispetta la legge. Siamo anche in Europa, abbiamo ancora in corso una procedura di infrazione che va avanti dal 2013 a firma mia e del professor Marescotti, e infatti proprio l'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, abbiamo denunciato la Commissione europea per mezzo del mediatore europeo, proprio perché non si è ancora pronunciata in merito, e non ha mandato l'Italia in corte proprio per il mancato rispetto delle direttive europee in materia di emissioni industriali. È arrivato il Tribunale di Milano che ha stilato e ha messo in croce tutto quello che è accaduto, perché il Tribunale di Milano si è potuto pronunciare grazie a tutti gli eventi messi in fila, e quindi ha citato, basta leggere il documento, ha citato la prima condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza Cordella di Daniela Spera, e poi il processo ambiente svenduto ancora in corso, e poi la procedura di infrazione ancora in corso, e tutti quelli che sono poi i dati epidemiologici venuti fuori appunto dagli studi dello stesso Istituto Superiore di Sanità. E grazie a tutto questo lavoro che la comunità tarantina ha fatto, possiamo dire la cittadinanza scientifica ha fatto nel nostro territorio, il Tribunale di Milano si è potuto pronunciare e non deve far altro che confermare quello che ha già detto. Lo stop è l'area a caldo. Dei lavoratori si deve far carico il governo, va aperta una finestra su quella legge sul prepensionamento amianto, è data una buona uscita agli operai che già oltre 50 anni possono uscire dal mondo del lavoro in maniera dignitosa, e quindi andrebbero via la metà almeno di questi operai. Noi ci parliamo con gli operai e in molti dicono: se c'è la buona uscita e anche il prepensionamento, noi andiamo via.
L'unica soluzione è immaginare un prepensionamento molto anticipato all'interno di quella legge sull'amianto che garantisca ai lavoratori dell'ex Ilva di andare in pensione e dunque non ricorrere agli ammortizzatori sociali.
Appunto, sì, andare in prepensionamento amianto è già accaduto nei primi anni 2000, dove ci sono stati operai che sono andati in pensione con 8, 9 anni, in prepensionamento con 8-9 anni di prepensionamento e poi avere una buona uscita, così come fece ArcelorMittal, che insomma diede agli operai che volevano andare via con 150.
Quanti sarebbero gli operai oggi che potrebbero accedere a questa forma nelle stime?
Beh, teniamo conto innanzitutto dei 1600 operai che sono in amministrazione straordinaria e poi tutti quelli che sono in cassa integrazione, quindi possiamo fare 1600 più 2500, ci sono più di 3000 operai, tra i 3 e i 4000 operai che potrebbero accedere a queste finestre, uscire dal mondo del lavoro in maniera tranquilla, oppure per i trentenni, quarantenni uscire dalla fabbrica con un buon gruzzoletto da investire e riproporsi nel mondo del lavoro. Questa cosa lo Stato di questa cosa deve farsi carico, non ha mai pensato al futuro degli operai. Io ultimamente ho anche parlato con alcuni segretari sindacali e mi hanno confermato la loro paura, e cioè che parlano con un governo che non ha nessun progetto. Quindi noi non soltanto siamo in ritardo di almeno 25 anni rispetto a paesi come Inghilterra, Germania e Francia, che sono intervenuti su certi siti industriali già più di 20 anni fa.
Ecco, a proposito di questo, Luciano, tu sostanzialmente ci dici che da 25 anni si sapeva che la tecnologia e il futuro dell'acciaieria era segnato, quella tecnologia era obsoleta, bisognava immaginare già decenni fa un percorso diverso che non creasse poi il problema sociale che abbiamo oggi, soprattutto perché sono stati spesi con vari prestiti ponte miliardi e miliardi di euro per far continuare una acciaieria che invece forse doveva avere un futuro diverso sin da subito. È questo quello che dici?
Assolutamente sì, nella tua domanda c'è appunto la risposta. Abbiamo perso i numeri del calcolo delle perdite che il Sole 24 Ore ha portato nel corso degli anni, e quindi tutti questi soldi bruciati potevano essere investiti, così come hanno fatto gli altri paesi europei, con soldi statali, insieme naturalmente al finanziamento europeo, avrebbero dovuto già attuare una riconversione 20 anni fa. Oggi ci saremmo trovati con delle tecnologie diverse che sicuramente nel corso di 20 anni non avrebbero impattato così sul territorio, e con molta comodità avremmo potuto pensare anche a una determinata chiusura totale dello stabilimento e a pensare ad altre ad alternative completamente diverse rispetto a un'industria pesante che ormai viene dismessa ovunque. Parliamo dell'Europa, se poi ci affacciamo oltreoceano, ci sono tante altre realtà. Le cose sono state fatte a un'ora di volo da noi. Io che sono stato sulla Ruhr ho visto determinate cose, e a ottobre ci saranno importanti novità, perché quello che ti posso anticipare in questo momento è che Veralix ha in mano altri documenti che attestano un forte inquinamento negli ultimi anni, 2024 e 2025. Quindi attenzione, sta chiudendo la fabbrica, però negli ultimi anni di inquinamento chi paga? Quindi torneremo in procura e porterò anche questi documenti a Bruxelles per aggiornare la denuncia tramite il mediatore europeo alla Commissione europea, che rimane a guardare questa infrazione che va avanti da anni. E vogliamo sapere chi pagherà per attestazioni su documenti, anche a firma della stessa fabbrica, dello stesso gestore, che dice: noi abbiamo inquinato in questo modo nel 2025. Quindi porteremo questi documenti in procura a Bruxelles e vogliamo che i responsabili che hanno inquinato anche nel 2025 rispondano alle loro azioni.
E questo era Luciano Manna, giornalista tarantino, fondatore di Veralix e Radio Vera, che da anni appunto conduce inchieste sull'impatto ambientale dell'ex Ilva di Taranto. Ci ha dato anche un'anticipazione di quelle che saranno uscite future che farà lui in prima persona, denunciando anche l'impatto ambientale, l'inquinamento della fabbrica proprio negli ultimi anni. Ne sentiremo parlare, immagino. Finisce qui l'orizzonte delle 20, in attesa di capire che cosa deciderà la Corte d'Appello di Milano sul futuro dell'ex Ilva. Segnerà sicuramente il destino di una città e ve lo racconteremo ancora. Ci sentiamo domani. Da Mattia Guastaferro un saluto. Adesso torna la squadra del Giusto Clima, quindi rimanete sulle nostre frequenze. Ciao, ciao a tutti.